Order like a champ at Raising Cane's. With tailgates of hand-battered chicken fingers and cane sauce and jugs of freshly made tea and lemonade, you can guarantee victory for every game day meal. Raising Cane's chicken fingers, one love. Order online or on our app.
Stai ascoltando Filosofia per il Nuovo Mondo, il podcast di Giorgio Garzaniti. Filosofia, tecnologia, attualità e futuro, per non smettere di pensare.
Cari amiche e cari amici, bentornati e bentornate a Filosofia per il Nuovo Mondo. Io sono sempre Giorgio e oggi andiamo subito dritti al punto e parliamo di una cosa che ci riguarda molto da vicino, perché noi tutti siamo dei recettori continui di contenuti che ci arrivano dall'esterno, di cose che vediamo, cose che ascoltiamo, cose di cui facciamo esperienza, quindi di romanzi, racconti, videogames e quant'altro. E dobbiamo arrivare a capire perché determinate cose hanno determinati effetti su di noi, perché dobbiamo anche ammetterlo, le cose là fuori ci cambiano. Non scivolano sul nostro corpo, sulla nostra psiche, ma ci cambiano profondamente. Ci sono delle ricerche che ultimamente hanno stabilito che i film edificanti effettivamente svolgono la loro funzione, cioè edificano, cambiano la vita delle persone che fanno delle scelte anche in base alle cose che hanno letto, le cose che hanno visto, le cose che hanno sentito, e lo vedremo alla fine di questo episodio. Capita spesso a tutti quanti noi di sentirci ispirati da un film, da un romanzo, da un racconto, dalle gesta di qualcuno. Guardiamo una serie di azioni, un personaggio che in maniera del tutto scontata passa attraverso complicazioni, prove, sfide, cadute e riesce in qualche modo a uscirne vittorioso, più forte di prima. Pensateci, quanti film sono strutturati in questo modo, in quanti film la trama ha questo andamento, nella maggior parte naturalmente, ma ci siamo mai chiesti perché accade questo? Già Aristotele, analizzando la cosa al tempo più vicina alle proiezioni cinematografiche, e cioè la tragedia rappresentata in teatro, che era una cosa molto diversa da come immaginiamo noi oggi una rappresentazione teatrale, già Aristotele si era interrogato su quel sentimento che scaturisce dalla visione di gesta nobili, di persone in difficoltà che imparano qualcosa dalla vita e che periscono apprendendo, e lo ha fatto in un'opera importante ancora oggi che ha dettato i canoni della scrittura teatrale per millenni, la Poetica. Nelle tragedie, ci dice Aristotele, a un certo punto accade qualcosa che fa cambiare il corso degli eventi. Si tratta di ciò che Aristotele chiama peripezia, il mutamento delle azioni che si compiono verso il loro contrario. Fino a un certo punto le cose, cioè, sembrano andare normalmente, ma poi avviene qualcosa che rompe questa linearità, che provoca una frattura che dà il via alla sequenza di eventi che compone la tragedia e grazie alla quale noi la chiamiamo propriamente tragedia. La tragedia, si sa, è una cosa che finisce male, ma non finisce male e basta. Succede qualcosa che porta con sé un senso. Questo qualcosa che succede è il riconoscimento, cioè il passaggio dall'ignoranza alla conoscenza di qualcosa. Il personaggio, cioè tramite la peripezia, tramite uno sconvolgimento dell'andatura lineare della sua storia, che non dimentichiamolo in quel momento è la sua stessa vita, la sua stessa esistenza, il personaggio arriva a una sorta di epifania. Il suo stato, cioè, muta e muta il senso della sua vita, della sua esistenza. E insieme a lui mutiamo anche noi, cambia qualcosa anche in noi. Ma perché avviene questo? Con quale strumento la tragedia cambia qualcosa della vita di chi sta assistendo a essa? Sembra quasi possa avvenire una sorta di osmosi, diremmo. Per Aristotele la tragedia deve trattare di azioni e di soggetti dotati di pietà e terrore. Non avete idea, a meno che non abbiate frequentato un corso sulla Poetica di Aristotele, della letteratura che c'è sul tema, su questi due sentimenti che sarebbero propri della tragedia. Per alcuni soggetti della tragedia, le azioni o i personaggi possiedono pietà e terrore nel senso che gli eventi o le azioni che i personaggi compiono sono dotati di questo carattere. Per altri invece le azioni o i personaggi suscitano questi sentimenti negli spettatori. La realtà, secondo alcune interpretazioni, sta nel mezzo. le azioni per poter suscitare pietà e terrore devono essere composte naturalmente in modo adatto allo scopo. Soltanto così si otterrà il risultato sperato. Nella tragedia perfetta, secondo Aristotele, pietà e terrore vengono fuori dalla stessa composizione degli eventi, come la bellezza esce fuori dalla stessa composizione di un bouquet di fiori. E pietà e tragedia provocano qualcosa di singolare. Provocano la purificazione delle passioni proprie di questo genere di azioni, dice Aristotele. Qui introduce anche per la prima e unica volta il tema della catarsi, della purificazione, cui accennerà in breve soltanto in un altro scritto. E gli studiosi, come spesso capita per passi così brevi ma anche così importanti, hanno fatto letteralmente a botte. Non staremo qui a percorrere i temi di questa battaglia filologica, ma basta comunque a rendere conto dell'importanza della catarsi tragica. Che significa che le azioni viste dagli spettatori sulla scena fanno sì che, tramite pietà e terrore, quegli stessi concetti che vengono messi in mostra siano purificati? Significa semplicemente che non siamo passivi di fronte a ciò che vediamo. Quello che vediamo messo in scena sotto diverse forme, che poi la tragedia è soltanto una tra le tante, quel che vediamo ci cambia. Quando l'opera è fatta bene, quel che vediamo ci cambia. Quando l'opera è fatta bene avviene questa sorta di purificazione, di catarsi, che per essere compresa però ha bisogno di un esempio pratico. Mettiamo il caso di star guardando un film o un'opera teatrale in cui il protagonista, a causa di una serie di eventi avversi, è costretto a battersi contro il potere, contro lo Stato. Ricordate per esempio il film John Q, in cui c'è questo padre che si barrica in un ospedale prendendo ostaggio tutti coloro che erano lì presenti, perché mette in scena una battaglia per la giustizia nei confronti della cura della malattia del figlio. Quindi avvengono tutta una serie di avvenimenti che poi sono anche paradossali o al limite del possibile. Oppure facciamo finta che un uomo sia costretto a sacrificare la propria vita per rispettare la legge, una sentenza o il volere degli dèi. Oppure che una persona, attraverso una terribile malattia, che avrà come termine inevitabile la morte, così sempre succede, compie un percorso che la porti a riconciliarsi con se stessa, che riesca quindi a raggiungere una comprensione più adeguata di quella che aveva prima su quali sono le cose importanti della vita. Questo avviene naturalmente nella finzione filmica attraverso tutta una serie di prove che il protagonista o la protagonista dovrà superare. Quello che vedremo noi spettatori non ci lascerà indifferenti, perché noi, provando pietà per quella persona o terrore per le sue azioni, saremo portati a riflettere sulle stesse emozioni e sugli stessi concetti che essa sta sperimentando in forma diretta nella finzione. In questo modo le nostre emozioni e i nostri concetti subiranno un mutamento. Perché? Perché in forma indiretta anche noi li sperimenteremo e metteremo alla prova quelle che sono le nostre proprie emozioni e i nostri propri concetti. È tutto molto lineare, molto preciso, molto affascinante nella costruzione di Aristotele. E pensateci, quante volte vi è capitata la stessa cosa? A me tante. I prodotti culturali, categoria vastissima, più vasta di quanto pensiamo, di quanto vorremmo credere dall'alto di un certo snobismo posticcio e stantio, perché cultura sono i fumetti, il cinema, i videogiochi, provocano in noi tutte queste produzioni culturali delle esperienze che mettono alla prova le nostre idee e le nostre emozioni, quindi in definitiva mettono alla prova noi stessi. Già Aristotele l'aveva capito, già Aristotele era un filosofo, potremmo dire, pop. E non c'è nulla di scandaloso in questo. Il prodotto culturale di massa all'epoca durante la quale lui calcava questa terra era il teatro. Non proprio di massa, ma era comunque quello maggiormente diffuso. Se vivesse oggi ci parlerebbe di cinema o di videogames, chissà. Questo non significa che tutto sia degno di analisi, che tutto produca il fenomeno della catarsi, che tutto concorra a produrre la riflessione e la conseguente purificazione. C'è bisogno di una certa costruzione, una costruzione pensata e ragionata che rappresenti per Aristotele le azioni più misere o più nobili degli uomini. Una struttura pensata per suscitare e far riflettere su quelle emozioni e su quelle idee che spesso, troppo spesso, ci attraversano senza che noi riusciamo ad accorgercene, senza che riusciamo a cogliere nelle loro infinite sfaccettature il valore, il senso che portano con sé. È questo che ci tiene incollati allo schermo, il fatto di vedere lì davanti a noi l'immagine di noi stessi, di quello che siamo, delle nostre idee, delle nostre emozioni. In descrizione vi linko due ricerche recenti che, appunto, come vi dicevo all'inizio, sembrano confermare la tesi di Aristotele. Semplicemente le ricerche, appunto, affermano che i film che sono pensati per essere edificanti svolgono la loro funzione e che nel loro modo di pensare e di vivere molte persone pare abbiano giovato della visione del prodotto durante appunto le loro esistenze quotidiane, che quindi si compiono anche delle scelte in base a ciò che noi abbiamo sperimentato a livello culturale. Anche se facciamo fatica ad accorgercene, quindi se siamo refrattari al pensiero di dovere qualcosa a qualcuno, pare che invece quello che vediamo, leggiamo, che ascoltiamo, che giochiamo, produca degli effetti su di noi anche a lungo termine, quindi che influenzi direttamente le scelte che facciamo. Un prodotto, insomma, raramente ci lascia indifferenti, se non addirittura sempre ci insegna qualcosa. Con la cultura, e chiudiamo, nel senso più vasto del termine, non si mangia, è vero, però si campa benissimo.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.